Allora possiamo ricominciare. Sapete, quando si torna da una pausa, o quello che normalmente si chiama un coffee break, così si dà un tono, a me sembra che assomigliamo tutti a uno dei figli di Isaia.
Quasi.
C'è un figlio di Isaia che lo accompagna alla cisterna, si chiama Sehar Yasuv. Vi ricordate, capitolo 7 del libro di Isaia. Sapete cosa vuol dire Sehar Yasuv?
No.
Un resto tornerà. Solo un resto tornerà. Sì, anche quello del resto è uno dei miei temi. Pensate un po' alle nostre riflessioni. Il Signore fa tornare un resto, che buono. Una volta un padre gesuita argentino, adesso ottantenne, carissimo amico padre Orazio Simiaiofre, mi disse: smettila di dire che il Signore è buono, perché dire che un resto torna significa la maggior parte è caput. No? Ed è la controparte dall'altro lato della medaglia. Noi ci sbrodoliamo addosso, il Signore fa tornare un resto. Sì, ma la maggior parte dov'è? Va bene. Allora, torniamo alle sudate carte. Vorrei prendere spunto adesso per questo secondo incontro, dopo questa sventagliata così, che ha messo insieme riferimenti biblici, questioni di apocalittica. Io spero che almeno le idee fondamentali siano chiare. Siano chiare, quindi, se c'è polemica in questo libro è una polemica intragiudaica. È un giudeo che scrive, e scrive per giudei, non sta scrivendo per greci, né vuole presentare la virtù del giudaismo ai greci. I greci non avrebbero capito niente di ciò che scrive e ciò a cui allude il nostro autore. È un autore che conosce benissimo le tradizioni antiche, che conosce anche i movimenti religiosi presenti nel suo tempo, come l'apocalittica, e ne prende le distanze, no? Si inserisce a pieno titolo nella tradizione sapienziale, per esempio quando ricorre al tema teologico della creazione. Questo è un punto che non dovete mai dimenticare quando leggete il libro della Sapienza. Ed è su questo che adesso vorrei soffermarmi, a partire dal capitolo 16. Prendendo spunto, meglio, dal capitolo 16 del nostro libro. Prima però vorrei darvi un'altra chiave di lettura, che in questa polemica con generale, una chiave di lettura generale che riguarda tutto il libro. In questa polemica contro i giudei di cattiva qualità bisogna inserire anche la polemica anti-idolatrica. Vi ricordate che c'è una digressione, capitolo 14, eccetera, nel libro della Sapienza, in cui se la prende con tutte le forme di idolatria, dalla zoolatria all'idolatria degli astri, eccetera, e usa anche termini molto interessanti. Ci sono anche spunti grandemente ironici. Pensate quando dice che uno piega le ginocchia davanti all'opera delle proprie mani. Come dire, l'inganno è che in quel modo tu ti fai una divinità, ma di fatto sei tu il demiurgo. Ricordate che quando deve parlare della Sapienza, il libro della Sapienza non usa mai, neanche per Dio, il termine demiurgo. Mai. Demiurgos non c'è. Chiama Dio con altri termini, il Dio creatore, ma mai demiurgo. Perché? Perché da questo punto di vista prende le distanze dalla filosofia medio-platonica e stoica, che invece, come dire, esalta la figura del demiurgo. Nella polemica anti-idolatrica l'uomo di fatto si vuol fare demiurgo, costruisce lui la propria divinità e piega le ginocchia all'opera delle proprie mani. Ora, è evidente che qui il nostro autore prende le distanze da questo modo di pensare, diciamo così, ellenistico. E però non è difficile scorgere, in questa polemica anti-idolatrica, che poi alla fine ha la sua ragione nel fatto che si oscura la mente, la ragione. E guardate che qui c'è una presa di posizione straordinaria. La cultura ellenistica è una cultura molto razionalizzante. È come se il nostro autore dicesse: ma voi ponete al centro la ragione e poi non la portate alle estreme conseguenze, cioè non ragionate. Usate la ragione per non ragionare. Ed è il grande inganno dell'idolatria. Ora però vi stavo dicendo anche qui, vedete, modo di pensare ellenistico e tradizione biblica si saldano, perché? Perché non è difficile scorgere in alcuni passaggi della polemica anti-idolatrica del nostro autore, per esempio il riferimento alla costruzione del vitello d'oro nel deserto. Vitello d'oro, vitello o toro, forse è meglio toro, non vitello, perché il toro nella tradizione orientale antica è l'immagine di Dio, la raffigurazione media di Dio. Pensate il Dio Baal, di cui spesso abbiamo menzione nella Bibbia, è un nome ambiguo Baal, sapete, perché è il nome di una divinità, ma significa anche padrone, significa anche marito. Quindi bisogna vedere, bisogna sempre dire Baal 1, Baal 2 o Baal 3. Come si cita Baal? Cosa si vuole dire? E Baal era raffigurato nel pantheon ugaritico con un toro. Cosa fanno gli israeliti? Vi ricordate? Sono talmente arrabbiati con Mosè che neanche lo chiamano per nome. Quello lì si è fermato 40 giorni su e non scende giù. Noi vogliamo adorare il Signore. Una cosa straordinaria. Vogliono fare adorazione. Eppure quando, e fanno cosa? Fanno un toro d'oro. Allora, non c'è raffigurazione di Dio migliore del toro, perché il toro dice forza, dice fecondità, eccetera. L'oro è il colore di Dio nel mondo antico, il colore del divino. Così come l'azzurro del lapislazzulo è il colore della sapienza. Per questo il manto della Madonna è sempre azzurro, È vero. Perché è sede della sapienza, vedete? Queste cose ce le scordiamo. È il colore della sapienza nel mondo antico, poi nel mondo moderno è diventato tutt'altra cosa. E allora, di fatto, vedete, non c'è raffigurazione migliore di Dio, eppure Mosè quando scende, vi ricordate, scende dal monte e disrompe pure le tavole della legge, rompe tutto. Perché? Lì è una cosa un po' diversa. Perché lì significa che se tu ti fai un'immagine di Dio scolpita, tu Dio te lo puoi portare dove vuoi. Non è più Lui a condurti. E, come dire, l'esatto opposto di ciò che Israele sta vivendo nell'Esodo. Dio lo conduce con una colonna di fuoco, con le nubi, in modo che possano camminare giorno e notte senza stancarsi, eccetera. Se tu ti fai una raffigurazione di Dio, l'apostasia sta in questo. Non nella raffigurazione di Dio, ma nel fatto che Dio adesso lo conduci tu. Non è più Dio che ti conduce, te lo puoi portare dove vuoi. Ma la polemica anti-idolatrica è presente già nel primo capitolo di Genesi. Primo capitolo di Genesi, questa prima pagina della Bibbia, di cui conosciamo a menadito l'inizio in ebraico, questo ve lo ricordate, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, questo lo sappiamo tutti. Se vi ricordate, la prima cosa che Dio crea è la luce, e Dio disse sia la luce, e Dio separò la luce dalle tenebre, e fu sera e fu mattino, giorno unico, non giorno primo. Yom Echad, giorno unico. E però il professore, chiede allo studente, ma di quale luce sta parlando? Perché il sole e la luna li crea il quarto giorno. E non li chiama sole e luna, li chiama illuminare grande per dominare il giorno, illuminare piccolo per dominare la notte. Domanda che ho fatto agli esami, eh? C'è stata tante risposte così improbabili, ma una è stata divertentissima. Uno studente mi ha detto, ma sarà quella elettrica? Non c'è niente. Beh, non ridete, vi dico queste cose perché dovete sapere che a livello di cultura biblica non è che proprio voi siete proprio, siete all'apice, ma diciamo che la cultura biblica, noi leggiamo ormai tutti la Bibbia, ma non so quanti la conosciamo. Non sto parlando dei presenti, ma sinceramente non parlo dei presenti, ma direi nelle parrocchie, anche forse nelle facoltà. Tutti studiamo la Bibbia, ma non so quanti la conosciamo. Parlo per me, non per voi. Quindi continuate sodo a leggere la Bibbia, a formarvi sulla Scrittura. Va bene, il punto non è questo, non è il punto della luce. E perché il sole non è chiamato sole e la luna non è chiamata luna? Esistono i termini ebraici. Sole si dice Shemesh. Luna si dice Yareach. È anche bello, suona bene. Yareach. Perché non li chiama così? Per evitare una possibile assonanza con la divinità del sole mesopotamico che si chiama Shamash. E per evitare una possibile assonanza con la divinità della luna che si chiama Yarich. In lingua ebraica, pur essendo una divinità del pantheon mesopotamico. E questo è un intento anti-idolatrico. È un modo per dire, guardate che il sole e la luna non sono divinità. E alle stelle finisce ancora peggio, vi ricordate in Genesi? Illuminare grande per dominare la giornata, e le stelle. Le stelle non hanno manco aggettivo. Le stelle non sono milioni di milioni come la stella di Negroni, non sono neanche belle, lucenti, affascinanti, che vengono giù il 10 di agosto, niente. E le stelle, messe lì perché ci devono stare, sapete perché? Perché mica era solo una cosa moderna, anche gli antichi credevano che le stelle avessero un influsso sul destino dell'uomo. Detto in altri termini, non è che gli oroscopi li leggiamo solo noi, gli oroscopi li leggevano anche nel mondo antico e pensavano che in qualche modo questo determinasse la vita dell'uomo. L'autore biblico dice le stelle non possono che essere lì, ci sono, ma non hanno aggettivo, non sono né belle né brutte, eccetera. È un modo per depotenziare questo modo di vedere le stelle come ciò che ha un influsso sulla vita dell'uomo e determina il destino dell'uomo. Nessun aggettivo, nessuna aggettivazione. Pensate quanto è distante dal Salmo 8. Al versetto 4, se guardi il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate lì, fissate, perché gli antichi rimanevano stupiti dal fatto che le stelle stavano lì. Ma com'è che non cadono? Voi che vivete in Giordania, sapete che nelle serate di cielo limpido d'estate, adesso capisco, lì io in Giordania ho capito, sotto una tenda di beduini uscito fuori, peraltro ci hanno portato a mangiare dai beduini, ma ci facevano bere Coca-Cola, quindi era una cosa quasi vergognosa. Lì ho capito perché Dio dice ad Abramo, guardi il cielo e conta le stelle, chiamala ciascuna per nome. Dalle nostre parti non si vede quel cielo stelle, è impressionante. E allora l'autore biblico usa il termine kun, la luna, le stelle che tu conanta, che tu hai fissate. È come se Dio avesse messo lì le viti col cacciavite, le ha fissate perché non cadessero. Ma per l'autore di Genesi non è così. Le stelle sono creature. Allora non c'è nessun aggettivo da aggiungere. Il sole non viene chiamato sole, La luna non viene chiamata luna. Perché? Perché la tentazione, di cui parla anche il libro della Sapienza, no? Di quella idolatria astrale che fa degli astri delle divinità, va contro la dottrina, diciamo così, del Dio creatore. Tutto è opera delle sue mani. Tu hai fatto ogni cosa, dice il capitolo 11 del libro della Sapienza, con misura e ordine. Perché la creazione è avere ordinato ciò che invece è caotico. Vedete, anche in questo l'autore di Sapienza riprende a piene mani e fa l'esegesi di quel verbo ricorrente nel capitolo primo di Genesi, che è il verbo ebraico vayabdel, e separò Dio il giorno, la luce dalle tenebre, le acque che sono sopra il cielo da quelle che sono, è il verbo più usato in Genesi 1, separare, perché Dio porta ordine, misura, laddove c'è disordine, laddove c'è caos. Prendo spunto da questo per addentrarci nei meandri di questa riflessione sulla creazione, di cui già vi ho detto qualcosa, e che ha a che fare con il nostro libro. Il nostro autore, nel capitolo 11, che ho appena citato, dice che Dio creò ex amorphio iules, dalla materia informe, che è un'espressione che fa problemi, perché noi siamo abituati a pensare che Dio ha creato ex nihilo, dal niente, no? E citiamo Genesi 1 per dire che Dio ha creato dal nulla, ma in Genesi 1 non c'è la dottrina della creatio ex nihilo, non c'è. Non si dice che Dio crea dal nulla. Si dice, anzi, che Dio lotta contro le forze del caos. Vi ricordate? Dio creò il cielo e la terra. Punto. La terra era informe e deserta. Le tenebre ricoprivano l'abisso. E un vento fortissimo smuoveva le acque. Traduco così Ruach Elohim. No? Solitamente traduciamo lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, ma perché abbiamo in mente lo Spirito Santo come forma di colomba, osteristeran nel Nuovo Testamento? Io ricordo che quando è stato scritto il capitolo primo della Genesi, il Nuovo Testamento ancora non c'era. È una, come dire, una conclusione banale. Allora, io sono convinto, il mio maestro Sojin, quando io studiavo al biblico, penso che abbia visto bene quel Ruach Elohim, che poi i padri hanno letto come espressione della Trinità, dello Spirito, eccetera, ma per un giudeo significa, è uno degli elementi del caos. Allora, il caos come è rappresentato? Le tenebre ricoprono l'abisso. Tehum. È una immagine del caos. La terra è informe e deserta. Vi ricordate l'espressione ebraica che è onomatopeica? Tohu vabohu, che dà l'idea di qualcosa di vuoto. Tohu vabohu, con l'eco che ritorna. Tohu vabohu. Anche questa dimensione sonora nella lettura del testo. Nel testo originale dovremmo fare attenzione. Tohu vabohu. Per un semita, un luogo dove c'è deserto, inospitale, inabitabile, è immagine del caos. Per questo Dio crea un giardino. Famoso Eden, famoso paradiso. Nel testo ebraico lo sapete, è un giardino. Non un giardino dell'Eden, ma un giardino da Eden, così dice il testo. Comunque, un giardino significa un luogo reso abitabile. In mezzo al deserto c'è un luogo dove si può vivere. C'è l'acqua, vi ricordate, l'acqua che sgorga dal centro di questo giardino, eccetera. Dove ci sono tanti alberi, tra cui anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Avete mai visto un albero della conoscenza del bene e del male? E qual è il frutto di dell'albero della conoscenza del bene e del male? Dice la mela, forse in Trentino, non da quelle parti. A Palermo, se venite a Palermo, andate a visitare la Cappella Palatina o Monreale dall'arancia. Ma è evidente, no? Perché la conca d'oro, prima di essere un insieme di cemento, adesso è una bellissima, adesso darebbero qualcosa di cemento costruito, un grattacielo darebbe, no? Era una sterminata piana di alberi da frutto, sì? Di alberi da frutto. Quindi lì la donna dà l'arancia, non certamente la mela melinda, non c'entra nulla. Comunque, io non ho mai visto un albero della conoscenza del bene e del male, né nessun frutto. Anche lì bisogna essere prudenti. Spesso, lo dico per me, quando facciamo le prediche, eccetera, a volte diciamo delle corbellerie straordinarie. In ogni caso, ma le dico io, quando non mi preparo bene, non prego bene, eccetera. Allora, che stavo dicendo? Ecco, un luogo, se ciò che è deserto, ciò che è inospitale, è segno del caos. Pensate ai profeti Isaia che dice il deserto rifiorirà. Significa che diventa un luogo abitabile, un luogo ospitale. Altrimenti è una delle espressioni del caos, una delle immagini del caos. Così le acque, che già, vi ricordate, il mare è un simbolo ambivalente nel mondo antico, una tempesta di vento, Ruach Elohim. Dici, ma c'è Elohim, il nome di Dio. Sappiate che Elohim in ebraico indica spesso il superlativo. Per dire una montagna altissima si dice Ar Elohim, che traduciamo montagna di Dio, eh? Ma montagna di Dio significa una montagna altissima. Guardate che anche nel nostro italiano questo spesso rimane. Per esempio, ad una donna si dice, o ad un uomo meglio, è bello come un Dio. Cioè, quell'Elohim indica un superlativo. Allora, Ruach Elohim, Ruach vuol dire vento. Il significato primo è vento. Un vento fortissimo. Che fa? Che agita le acque. Già le acque sono segno spaventoso, addirittura del male. Pensate un po' alle acque poi smosse, una tempesta di vento. Pensate, questa gente aveva in mente una tempesta, o nel lago di Genezaret o nel Mediterraneo, eccetera. Era un segno non propriamente divino, era un segno del caos, di ciò che diventa distruttivo. Dio cosa fa? Sconfigge le forze del caos. Così, per esempio, anche nel libro di Giobbe. Dio cosa fa? Mette ordine dove c'è disordine. E l'ordine si fa separando. Non ci deve essere nessuna confusione, ma separazione. Se vi interessa approfondire questo tema, che ha a che fare anche con il libro della Sapienza, se qualcuno legge il francese, leggete un bel libro, un bellissimo libro, di padre Paul Beauchamp, che è stato ripubblicato dall'edizione di Userf di Parigi nella collana Lectio Divina. Creation comme séparation. Creazione, étude exégétique de Genèse 1-2. È uno dei libri, a mio parere, più belli, più antichi, degli anni 60, ma ancora più belli, di padre Paul Beauchamp, della buon'anima di padre Paul Beauchamp. Io lo consiglio come lettura perché fa capire tante cose del libro di Genesi a cui non siamo abituati a pensare. Allora, l'autore di Sapienza che fa con tutto questo? L'autore di Sapienza riprende questo luogo di polemica anti-idolatrica. Che significa? È una polemica positiva, significa dire guardate che Dio è creatore. E che tutte le cose sono realtà create, anche le più grandi, anche il sole, la luna. Dio è creatore perché ha sconfitto il caos, ha combattuto contro il caos e lo ha sconfitto. L'autore di Sapienza non può dire creatio ex nihilo. Come traduce in un linguaggio comprensibile al suo uditorio questa consapevolezza che gli viene dalla tradizione, per esempio, di Genesi? Lo può tradurre solo con un'espressione che diventa ambigua e che bisogna chiarire. Ex amorphiu iules, dalla materia informe. Ma materia informe, per un giudeo, vi ho detto che non è un ellenista che sta scrivendo, per un giudeo è la trasposizione in greco del caos, del tohu vabohu di Genesi 1. Come dire, Dio crea dal caos. Certo, diventa un'espressione ambigua, perché dire che Dio crea dalla materia informe, se lo leggiamo con le categorie filosofiche, può ingenerare quello che si chiama un dualismo ontologico. Cioè, se Dio crea dalla materia informe, vuol dire che la materia è eterna quanto Dio. Questo è il rischio. Ma leggendo il libro della Sapienza ci si accorge che l'autore ha chiaro che non è questo il suo punto di arrivo. Sta traducendo cosa vuol dire che Dio crea dal caos, ma anche per un giudeo il caos non è preesistente a Dio. Semplicemente è un modo per dire che come Dio crea. Allora, torno a Genesi 1 per chiarire. Noi abbiamo imparato in ebraico il versetto 1. In principio Dio creò il cielo e la terra, e la terra era in forma deserta. D'accordo? Senza quel e la terra era in forma deserta, noi non avremmo nessun collegamento tra il versetto 1 e il versetto 2. Quella è un elemento, una liaison straordinaria. E però, in principio Dio creò il cielo e la terra. È un versetto che va letto a sé stante. Anzi, è un versetto che andrebbe letto così. In principio, punto. Dio creò il cielo e la terra. Perché sapete quanti problemi crea quel in principio Dio? In principio quando? E allora le traduzioni spesso che abbiamo, quando Dio creò il cielo e la terra? In verità in ebraico c'è un errore formidabile. Perché se c'è Bereshit, non ci dovrebbe essere poi Bara, ci dovrebbe essere Bero, perché Bereshit dovrebbe essere seguito dall'infinito costrutto, non dal perfetto. E allora lì i massoreti hanno messo un accento su Bereshit, dicendo che cosa? Staccate questa prima parola dal resto della frase. È un accento disgiuntivo, un apna. Quindi dovremmo tradurre così, e io traduco così. In principio, punto. In principio è il titolo del libro. In Vaticano non si sono inventati nulla, quando i titoli dei documenti del Papa sono le prime parole. O anche al Vaticano II, no? Lumen Gentium. Non è un titolo che fa riferimento al contenuto del libro. Sono le prime parole del testo. Non è così? Ora, non si sono inventati nulla. Perché sarà poi la 70 a chiamare il libro secondo il suo contenuto. Nella 70 si chiamerà Genesis, che è una parola che non si trova, no? All'inizio del libro. Allora, Bereshit vuol dire in principio, punto. Questo è il libro che riguarda il principio. E riguarda il principio della creazione, ma riguarda il principio di ogni cosa, dell'inizio di Israele, perché quella parola è la prima parola del libro della Genesi, ma è la prima parola della Torah. In principio. Dio creò il cielo e la terra, un'espressione che troviamo spesso anche nei Salmi. È una maniera per dire, con un merismo, Dio ha creato tutto. Cielo e terra significa tutto. Così come quando nei Salmi leggiamo che l'uomo saggio medita la legge del Signore giorno e notte, che non vuol dire che non dorma, Vuol dire sempre, continuamente. E vi ricordate che in ebraico il verbo meditare si dice agà, che ha nulla a che fare con la meditazione di Sant'Ignazio. Agà vuol dire ripetere continuamente a bassa voce. Questa è la meditazione, non è spremersi le meningi, giorno e notte non dormire, no. Perché altri salmi dicono in pace mi corico e subito mi addormento. Allora, delle due l'una. O questo non è uno che medita la legge del Signore giorno e notte, quantomeno la notte non lo fa, se subito si corica e in pace si addormenta, no? Capite? È una forma retorica, si chiama merismo, lo sapete, per dire sempre, continuamente, come attività non, come dire, che può capitare una volta ogni tanto, ma come un habitus continuo. Facendo attenzione, se mi permettete una piccola parentesi, facendo attenzione a non scordarsi mai che il verbo agà, ripetere continuamente a bassa voce, si trova anche nel Salmo 2, quando dice i re congiurano insieme. Il verbo congiurare è il verbo agà. Perché? Quando si sparla, quando si congiura quando qualcuno, si parla a bassa voce, alle spalle. Eh? E allora chi legge i salmi, chi percorre il salterio, deve stare sempre molto attento, perché scivolare dalla preghiera, se il cuore è pieno di risentimento, scivolare dalla preghiera alla mormorazione, alla congiura, è molto facile. Anzi, si finisce per pensare che la mormorazione è un atto di preghiera. Io questo non lo so. Non sono monaco, sono un prete diocesano e potrei dire anche di peggio, ma lasciamo stare. Sarebbe fare un agà pubblico, lasciamo stare. No, vedete, sono cose interessanti queste cose. In ogni caso, torniamo al nostro testo. E allora, Dio, per l'autore biblico, non crea dal niente. Bisogna aspettare il secondo libro dei Maccabei per avere forse un'idea della quella che poi chiamiamo creatio ex nihilo. Il nostro autore come fa a tradurre questo? Come fa a dire questo? Usa un'espressione che può diventare ambigua dal punto di vista filosofico, ma se noi la leggiamo solo dal punto di vista filosofico e non come un'esegesi con un linguaggio corrente del dettato genesiaco. Dio crea dalla materia informe, ma senza nessuna forma di dualismo. Non c'è nulla di tutto questo nel libro della Sapienza. Perché? Perché non solo, ecco l'ulteriore passo che spero possiamo fare, perché non solo l'autore in questo modo dice che tutto è creato. Dio è all'inizio di tutte le cose, ha creato cielo e terra, cioè ogni cosa, ha creato tutto. Ma aggiunge una cosa che non è della filosofia stoica e non è neanche della tradizione biblica, è uno sviluppo. Dice che la creazione è in uno stato di costante obbedienza al suo creatore. Lo dice nel capitolo 16, al versetto 24. Di costante atteggiamento di obbedienza al suo creatore. Ora, questo, capite, è una visione della creazione particolarmente nuova, che per esempio ha nulla a che fare con la tradizione ellenistica, perché per l'ellenismo il cosmo, il mondo, ha una sua realtà, è una realtà autonoma, no? Il demiurgo interviene, ma il cosmos ha una sua realtà autonoma, di autonomia. Per questo è ritenuto poi divinità, nelle sue forme astrali, animali, il pericolo della zoolatria, vi ricordate? L'abbiamo nel libro della Sapienza. No, l'autore di Sapienza dice non solo Dio è creatore di tutto, lo insegna a Genesi e lui lo riprende, ma la creazione, ciò che lui ha creato, è in uno stato di costante atteggiamento obbedienziale verso Dio. Perché? È una maniera per dire, ancora una volta, ribadire che la creazione, l'actisis o il cosmos, sono creati da Dio. Non hanno un'esistenza autonoma. E Dio, che non solo ha creato, ma mantiene nella vita, è davvero un pantocratore, eh? È uno che mantiene nell'esistenza. Questa è una prima indicazione fondamentale su come l'autore parla della creazione. E guardate, di questa, come vi dicevo, se non si capisce questo, gli ultimi capitoli del libro della Sapienza, cioè da 10 fino a 19, non si comprendono. La terza parte, quella che non è semplicemente una rilettura dell'Esodo, anzi delle piaghe dell'Esodo, si capisce solo a partire da questa dottrina della creazione, in cui il nostro autore, da un lato, vedete, si allontana da quella corrente ellenistica che vede il mondo come dal punto di vista antropologico l'uomo in misura di se stesso, così dal punto di vista cosmologico il mondo ha una sua autonomia. Ricordate che all'inizio del libro della Sapienza gli empi dicono: siamo nati per caso, che vuol dire che c'è una necessità della vita che ha nulla a che fare, c'è un destino della vita, un fato, e quando si parla del fatto si dice che c'è una necessità, filosoficamente, che ha nulla a che fare con Dio, nulla a che fare con Dio. Così mutatis mutandis, che come sapete non vuol dire cambiare la biancheria intima, vuol dire fatte le dovute proporzioni, accade pure dal punto di vista cosmologico. Ora vorrei, se questo punto è chiaro, perché poi bisogna fare un ulteriore passo avanti rispetto a questa dottrina della creazione e il riferimento al mondo ellenistico. Questo sì è una chiave ellenistica importante, che proviene dall'ellenismo. Vorrei far questo leggendo con voi alcuni versetti, o leggiamo tutto il capitolo, del capitolo 16. Prendere spunto e vedere i termini che usa e come sviluppa questo concetto. Sapete perché? Perché poi il capitolo 16 ci rimanderà al capitolo 19, che è quel capitolo dove, attraverso l'analogia musicale, alla fine, 19-18, parlerà del metabolismo degli elementi, per parlare ancora della creazione. Se siete stanchi ditemelo,
No.
Sì, sì, ma io ho molto rispetto degli sbadigli, Per carità. Allora, leggo e poi proviamo a commentare. Siamo capitolo 16, quattro antitesi. Sapete che l'ultima parte del libro, in questa rilettura delle piaghe dell'Esodo che fa, vengono presentate delle antitesi. Allora, agli israeliti succede una cosa, agli ebrei ne succede, ai giudei ne succede un'altra. Per questo, agli egiziani, ho detto israeliti, vabbè, forse comincio a essere stanco io. Per questo furono giustamente puniti con esseri simili e torturati con una moltitudine di bestie. Invece di tale castigo, tu beneficasti il tuo popolo per appagarne il forte appetito. Gli preparasti come cibo quaglie dal gusto insolito, perché quelli che desideravano cibo, a causa del ribrezzo per gli animali inviati contro di loro, perdessero anche l'istinto della fame. Mentre questi, rimasti privi di cibo per un breve periodo, provassero un gusto insolito. Era necessario che su quei tiranni si abbattesse una carestia implacabile e a questi si mostrasse soltanto come erano tormentati i loro nemici. Ora qui, se fossimo in un'aula di seminario, io farei subito un paio di domande. Quasi quasi ve le faccio. Cosa c'è di diverso In questi brevi versetti? Qual è la diversificazione rispetto al riferimento nel libro dei numeri? Dei numeri, sì, dove si racconta questo fatto delle quaglie, qui si sta parlando delle quaglie, no? Cosa c'è di diverso? Guardate, io sottolineo solo un paio di cose. Quaglie dal gusto insolito. Poi si dice che gli israeliti rimasero privi di cibo per un breve periodo, mentre gli altri perdono addirittura l'istinto della fame. Non hanno più fame. Provassero un gusto insolito. Guardate qui, manca una cosa rispetto al libro dei numeri. Manca la richiesta di aver da mangiare. Gli israeliti non chiedono nulla qui. E non è una nota di poco conto. In più, non si dice che gusto hanno, è un gusto insolito. Più avanti, anche quando si parlerà della manna, adesso ci andiamo, non si dirà che gusto ha la manna. Si usano termini, come dire, pane degli angeli, eccetera, nutrimento degli angeli, ma non si dice che gusto ha la manna. Bene, se andate a leggere il libro dei numeri, la manna ha un gusto ben preciso, di pane con olio, o qualcosa che ha a che fare col miele. Qui nulla di tutto questo. In ogni caso, vedete, l'autore sta togliendo via che cosa? Non cita, per esempio, le sofferenze degli ebrei che addirittura invocano, mormorano per il mangiare. Qui non succede. È una strategia letteraria per dire che cosa? Per dire che Dio non è stato così cattivo come può sembrare nel libro dell'Esodo. Dio si prende cura del suo popolo, è un modo per preparare la dossologia finale del capitolo 19. Tuo Signore sempre ti sei preso cura del tuo popolo, eccetera. Vedete, quella dossologia finale comincia a prendere forma in queste antitesi della terza parte. Come Dio sempre ha reso grande il suo popolo, eccetera. Questa è una strategia letteraria, midrashica, importante, di cui bisogna tener conto. E che ancora ci dice che questo libro è un libro unitario, ha una tessitura unitaria in cui ciò che arriva alla fine trova la sua ragione in ciò che c'era prima, e ciò che c'era prima si capisce a partire dalla fine. Quindi io scherzavo, ma non troppo, quando vi ho detto leggetelo dalla fine. Vado avanti leggendo quello che si dice della manna. È impossibile, versetto 15, è impossibile sfuggire alla tua mano. Perciò gli empi che rifiutavano di conoscerti furono fustigati dalla forza del tuo braccio, perseguitati da piogge strane, da grandine, da acquazzoni travolgenti e consumati dal fuoco. E cosa più sorprendente, là, nell'acqua che tutto spegne, il fuoco prendeva sempre più forza. Perché alleato dei giusti è l'universo. Talvolta la fiamma si attenuava per non bruciare gli animali inviati contro gli empi e per far loro comprendere a tale vista che erano incalzati dal giudizio di Dio. Altre volte, anche in mezzo all'acqua, la fiamma bruciava oltre la potenza del fuoco per distruggere i germogli di una terra iniqua. Invece, hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli. Dal cielo hai offerto loro un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Neve e ghiaccio resistevano al fuoco e non si fondevano, perché sapessero che il fuoco che ardeva nella grandine e lampeggiava nelle piogge distruggeva i frutti dei nemici. Al contrario, perché i giusti si nutrissero dimenticava persino la propria forza. La creazione, infatti, obbedendo a te che l'hai fatta, si irrigidisce per punire gli ingiusti e si addolcisce a favore di quelli che confidano in te. Per questo anche allora, adattandosi a tutto, era al servizio del tuo dono che nutre tutti, secondo il desiderio di chi ti pregava. Perché i tuoi figli che hai amato, Signore, imparassero che non le diverse specie di frutti nutrono l'uomo, ma la tua parola tiene in vita coloro che credono in te. Ciò che infatti non era stato distrutto dal fuoco, si scioglieva appena scaldato da un breve raggio di sole, perché fosse noto che si deve prevenire il sole per renderti grazie e incontrarti al sorgere della luce. Perché la speranza dell'ingrato si scioglierà come brina invernale, si disperderà come un'acqua inutilizzabile. Bello, poetico, grandemente poetico. Richiamo la vostra attenzione solo su alcune espressioni. Intanto qui la manna non è chiamata manna. Cioè noi ci arriviamo, perché sappiamo che sta rileggendo, ma la manna è diventato un alimento, cibo degli angeli, pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto, un alimento che manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Vedete, anche qui non si comprende il dono della manna senza quella disposizione obbedienziale della creazione verso Dio. Per cui anche la manna è segno di che cosa? È segno di questa potenza di Dio che muta le qualità degli elementi, le proprietà degli elementi. Per cui la manna, questo pane degli angeli, dice che gusto ha? Il gusto che voleva sentire quello che ne mangiava. C'è una capacità di adattamento di ciò che è creato, che dipende da che cosa? Da questo principio basilare, che non va mai dimenticato nel libro della Sapienza, la disposizione obbedienziale della creazione, degli elementi creati che sono nelle mani di Dio. Questo è molto importante. Il secondo elemento che vorrei far risaltare, quindi siamo qui, vedete, in linea, l'autore sta rileggendo la tradizione biblica, ma lo fa con una teoria che proviene dal mondo stoico, dalla filosofia stoica, quella del metabolismo degli elementi, su cui adesso ritornerò, perché è lo stesso criterio che abbiamo al capitolo 19, alla fine del libro. Però qui vorrei sottolineare un altro elemento importante, che l'autore sta dicendo che ciò che la manna ha significato per i nostri padri nel deserto, ora il posto della manna lo prende la parola. La parola. Qui nel nostro testo abbiamo due termini, logos e rema, che sono fondamentalmente equivalenti, io credo. E dove si fa l'esperienza di questa attitudine obbedienziale della creazione verso Dio e della atteggiamento misericordioso, paterno di Dio, dolce di Dio, manifestava la tua dolcezza verso i figli. In che cosa? Per te che sei ad Alessandria, che non sei più nel deserto e non ti arriva la manna, dove fai la stessa esperienza che i padri hanno fatto nel deserto? Nella parola di Dio. Tenete conto che questo è il tempo in cui prendono forma le sinagoghe. E nelle sinagoghe la centralità è quella della parola del Signore, della parola di Dio. La parola di Dio è equivalente della manna. Nutre. E può farlo perché questa parola, come la manna, si adegua a colui che la riceve. Quando noi diciamo La parola di Dio mi ha colpito questo. È vero che sembriamo tutti presi da, lapidati da questa parola, non mi piace molto, ma in fondo c'è un po' di verità, secondo, perché la parola prende la forma secondo il nostro cuore di quello di cui noi abbiamo di bisogno e manifesta soprattutto la dolcezza di Dio. Quel Dio che è dolce verso i suoi figli, ma che non è così cattivo verso gli egiziani. Guardate quando parla del fuoco che non brucia, no? All'inizio di questa ultima quarta antitesi. Talvolta la fiamma si attenuava per non bruciare gli animali inviati contro gli empi e per far loro comprendere a tale vista che erano incalzati dal giudizio di Dio. Cioè questa capacità di Dio, o meglio della creazione, di obbedire al Signore serviva anche per mostrare quella misericordia verso gli empi, perché anche per loro ci sia del tempo per capire che Dio li sta incalzando. Ma capite che qui gli empi non sono gli egiziani, sono i giudei. Cioè, ai padri Dio ha dato e dà anche a te la manna, la parola, no? Ma quando ti arriva un bel castigo, sappi che anche quello è per farti capire che Dio ti dà il tempo che tu possa convertirti, possa ritornare lì da dove sei venuto. È straordinaria questa visione, che riprende quando è detto nei primi capitoli, nella prima digressione, dove si parla della misericordia di Dio. La misericordia di Dio passa anche, prende la forma di una dilatazione della definitività del giudizio, una dilatazione del tempo. Il giudizio di Dio non arriva subito. Lo riprenderà nel Nuovo Testamento, vi ricordate la prima lettera di Pietro. Signore, da tempo, e possiamo stare tranquilli, perché se un giorno davanti al Signore sono come 1000 anni, no? Davanti a Lui, allora abbiamo un sacco di tempo. L'importante è sapere che c'è però un tempo per ogni cosa, direbbe il saggio Coelet. Quindi, la parola qui è, per il giudeo, state attenti, la parola, rema, non semplicemente i discorsi, logos. La parola è ciò che nutre, come la manna ha nutrito. E questo è segno di questa dolcezza di un padre verso i figli, una parola che si adatta a coloro che lo ricevono, come la manna si adattava a coloro che ne mangiavano. Notate, come vi dicevo, qui non si dice che gusto ha la manna, non è importante, lasciamolo al libro dei numeri. Se sapeva di olio, di pane all'olio, se sapeva di pane col miele, non è interessante, perché adesso la manna che qui non è citata, adesso questa manna è la parola. Guardate che la lettera agli ebrei riprenderà questi concetti, quando al capitolo 4 dice non siate come Amasse e Merib, ma chi ascolta questa parola che è come una spada a doppio taglio che appena fine nella midolla, entra nel riposo di Dio, entrate nel riposo di Dio. Torno adesso alla terza antitesi, perché c'è un altro elemento importante nel gioco molto interessante tra il nostro testo, tra sfondo biblico e sfondo ellenistico. E la terza antitesi, quella dove si parla delle cavallette e del serpente di bronzo. Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie e venivano distrutti per i morsi di serpenti sinuosi, la tua collera non durò fino alla fine. Vedete, anche questo ritorna, questo modo di parlare di Dio, no? La collera di Dio non è per sempre, è limitata nel tempo. La sua ira non è un'ira definitiva, non dura per sempre. Anche questo manifesta la dolcezza di Dio verso il suo popolo. Per correzione furono turbati per breve tempo. Notate come l'autore insiste su questo fatto, breve tempo. Furono corretti ed ebbero un segno di salvezza al ricordo del precetto della tua legge. Infatti, chi si volgeva a guardarlo era salvato non per mezzo dell'oggetto che vedeva, ma da te, Salvatore di tutti. Anche in tal modo hai persuaso i nostri nemici che sei tu colui che libera da ogni male. Essi infatti furono uccisi dai morsi di cavalletti e mosconi, né si trovò un rimedio per la loro vita, meritando di essere puniti con tali mezzi. Invece contro i tuoi figli neppure i denti di serpenti velenosi prevalsero, perché la tua misericordia venne loro incontro e li guarì. Perché ricordassero le tue parole, logoi qui nel testo. Venivano feriti ed erano subito guariti, per timore che, caduti in un profondo oblio, fossero esclusi dai tuoi benefici. Non li guarì né erba né unguento, ma la tua parola, o Signore, che tutto risana. Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte, conduci alla porta del regno dei morti e fai risalire. L'uomo uccide con la sua malvagità, ma non può far ritornare uno spirito che se n'è andato, né libera un'anima già accolta nel regno dei morti. Parole bellissime, che si servirebbero 3 giorni per commentarli, davvero 3 giorni per commentarli. Dico solo 2 cose. Avete notato qui, mentre nella prima e nella terza antitesi il tema è quello del nutrimento, qui il tema è quello della guarigione. Il verbo che ricorre, il verbo iaomai, guarire. Vi ho già detto di questa misericordia di Dio che dilata i tempi. E però, quello che mi interessa per il nostro tema, infatti, è il serpente di bronzo, di cui ricordate anche qui il libro dei Numeri, poi ripreso nel Nuovo Testamento, eccetera. Chi si volgeva a guardarlo era salvato non per mezzo dell'oggetto che vedeva, il serpente di bronzo, ma da te, Salvatore di tutti. Devo dire che questa traduzione del libro della Sapienza in questo versetto è ben fatta, perché prima si traduceva diversamente. Si traduceva così: infatti, chi si volgeva a guardarlo non era salvato per mezzo dell'oggetto che vedeva, ma da te, Salvatore di tutti, che sembra la stessa cosa, ma non lo è. Chi ha tradotto per questa traduzione, ve lo dico in termine tecnico, ha tenuto conto della metatesi passiva del verbo e dunque ha tradotto bene. Era salvato non dall'oggetto che vedeva, ma da te, Salvatore di tutti. Adesso è ovvio che Dio è Salvatore. Dio dà nutrimento, Dio salva il suo popolo. Ma perché questo, la salvezza non è legata a ciò che si vede? Questa è una domanda che io mi faccio leggendo questo versetto. Perché qui il nostro autore ha in mente una caratteristica del mondo ellenistico, che la professoressa Marie-Françoise Bazelet chiama fascination du visuel. Traduco, il culto dell'immagine. L'ellenismo è pervaso dal culto dell'immagine. Sì, cioè dell'apparenza. Imparatelo questo termine, è molto bello, fascination du visuel. L'ellenismo attrae per questo fascino dell'immagine, il culto dell'immagine. Per esempio, il mondo ellenistico, nelle case dove moriva un giovane, si mettevano l'immagine di questo giovane, certo non la foto, come facciamo adesso, con le lampadinelle accese, vi ricordate, non so se da queste parti si è soliti, Ma per esempio nel sud Italia era facile, se moriva soprattutto un giovane, si prendeva una foto, si appiccicava al muro, e poi si teneva accesa una di quelle piccole lampadine che si tengono anche davanti al Santissimo adesso, no? Che non ci spengono mai. Anche questo fa parte della fascinazione di Ubisuel. Probabilmente nel mondo ellenistico è anche dovuto a soldi, perché lo Stato dava qualcosa alle famiglie dove veniva meno una forza lavoro, giovane, eccetera. Quindi c'era una forma di pensione, diciamo così. Però questo culto delle immagini esisteva. E gli ebrei erano molto attirati da questo culto delle immagini. Potete capire la forza che hanno una dottrina del genere, un modo di pensare del genere per una religione che è aniconica, che non ha immagini, che rifugge dalle immagini, no? Su questo aniconismo...
Non avevo capito l'aggettivo, aiconica.
Aniconica vuol dire che non ha immagini, che non ha immagini, che non usa immagini. Questo è vero fino a un certo punto. Personalmente è vero che la religione giudaica non ha immagini. E però, almeno in età più recente, basta visitare in Siria, quando ci si poteva entrare, Dura Europos, no? O andare al museo di Damasco e andare a vedere gli affreschi di Dura Europos. Non te li fanno vedere, non te li facevano vedere, bastava dare un po' di bashisha ed entravi, potevi visitarlo con calma, eccetera. Bashisha significa soldi. Loro conoscevano benissimo l'italiano, mila lire, chiedevano sempre mila lire. Davi 3 o 4 carte di 1000 lire, non c'era ancora l'euro, potevi entrare e vedere. Lì è pieno di immagini, quindi ci sono studi del professor Prigent, Pierre Prigent, che studia questa dimensione iconica o aniconica della cultura giudaica, in ogni caso, della religione giudaica. In ogni caso, per una religione che si configura come una religione non dell'immagine e non della visione, capite bene che questo attraeva tantissimo, una fascinazione irresistibile, il culto delle immagini. Perché questo porta con sé, lo capite bene, avere delle immagini, avere della rappresentazione, significa in qualche modo pensare di poter essere, di poter avere facilitato l'accesso al mondo di Dio. È per questo che il Decalogo impone di non farsi immagini, anche se è vero che nel testo ebraico lì c'è pesel, che vuol dire immagine scolpita di Dio, non necessariamente immagine dipinta. Immagine scolpita di Dio, in ogni caso. C'è tutta, come dire, una presa di posizione contro questo fascino che è l'ellenismo, questo culto delle immagini, che l'ellenismo esercitava verso i giudei. Allora, tu sei stato salvato non da quello che vedi, ma da Dio che è salvatore di tutti. Sei stato guarito non da ciò che vedi, ma dalla parola che tutti guarisce. Non è né erba né unguento. E dietro a questo modo di parlare si capisce una polemica contro, state attenti, le scuole di medicina del tempo, che preparavano erba e unguento. Ma oggi direi, con un termine che si usa oggi, era una medicina olistica che faceva riferimento anche alla parola. I medici guarivano anche con la parola, forse erano i psicologi, non lo so. No, gli schizzacervelli. Faceva riferimento alla parola. No? Non è questo che salva, né un quento. Notate che il libro della Sapienza, per esempio, diversamente da Siracide, non parla né di medicina né di medici, non ne parla, mentre per Bensira sono figure encomiabili i medici. Libro della Sapienza, nulla, perché in quella logica dal punto di vista antropologico che vi dicevo, la medicina gioca nel mondo ellenistico un ruolo fondamentale. In qualche modo, posso dire, ha a che fare con il mondo dell'umano che è quasi divinizzato. La medicina diventa uno strumento per dire: io posso badare a me stesso. Io so prepararmi unguenti, so preparare erbe, ho l'uso della parola che mi guarisce. Non è questo che ti guarisce. Quello che ti ha guarito non è quello che hai visto, non sono erbe unguento. Cioè non è il fascino delle immagini, non è queste immagini che ti danno la vita, ti mantengono in vita, non ti mantiene in vita, non ti guarisce, se non la parola del Signore. Allora, la parola nutre, la parola guarisce. Legato a questo, ma ve ne parlerò poi pomeriggio dopo pranzo, se spero di non rovinarvi la digestione, è legato anche tutto un riferimento al mondo della magia. Perché legata alle scuole di medicina c'è anche la scuola della magia. La magia non è nel mondo ellenistico separata tout court dal mondo della medicina. È qualcosa che ha a che fare e che ha a che fare con la paura dell'uomo, con le paure dell'uomo. Ma questo ne parliamo dopo. Vedete allora questo capitolo. Devo finire?
Sì.
Devo finire.
5 minuti.
5 minuti e finisco. Però vi vedo un po' stroncati, Voi dite di no, ma io da voi vedete me, ma io vedo voi. Vi vedo un po', come dire, stroncati,
no,
2 ore. Lui come buon padre deve dire no, no.
No, no,
ma...
ecco.
Sto scherzando. Allora, vedete che alla radice di tutto cosa c'è? C'è allora questo, l'autore meglio, rilegge ancora una volta la storia biblica senza aver paura di usare categorie del mondo ellenistico, da cui prende le distanze, ma le usa. Le usa. Non ha paura del mondo in cui vive, del modo di ragionare che c'è. Usa questo o per prendere le distanze o per farsi capire, per evitare pericoli per le generazioni che leggeranno il suo testo, o comunque per farsi comprendere da gente che altrimenti non comprenderebbe. È una maniera straordinaria davvero di rilettura delle tradizioni passate, senza la paura del presente, senza la paura di una cultura che è pervasiva, che è anche molto violenta, perché si impone anche dal punto di vista politico, ma lo fa con cuore desideroso di verità, lo fa con un cuore pacificato. Prima di concludere però, vi lascio un compitino per il pranzo. Prendete Sapienza 19, versetto 18. Gli elementi erano accordati diversamente, come nella cetra in cui le note variano la specie del ritmo, pur conservando sempre lo stesso tono, come possibile dedurre da un'attenta considerazione degli avvenimenti. Infatti, animali terrestri divennero acquatici, quelli che notavano passarono sulla terra. Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere. Le fiamme non consumavano le carni di fragili animali che vi camminavano sopra, né scioglievano quel celeste nutrimento di vita simile alla brina e così facile a fondersi. Vedete che qui abbiamo degli evidenti riferimenti al capitolo 16, nuovamente alla manna, e nuovamente al tema del metabolismo degli elementi. Dio ha la capacità e il cosmo è nella disponibilità obbedienziale verso Dio di mutare le proprietà delle cose. Qui sta parlando del passaggio del Mar Rosso. E si chiude così il libro con questa bellissima analogia musicale, verso la quale si sbagliò anche il grande padre Alonso Schekel. A detta di padre José Vilques Lindez, che ha scritto un bel commento al libro della Sapienza, tradotto in italiano da Borla, il quale riferisce di una comunicazione orale di padre Alonso Schekel fatta a lui, e lui la mette in nota, in cui il padre Alonso Schekel, a questo punto deve dire, avrebbe detto, perché, ripeto, non l'ha mai scritto, l'ha detto a voce a Vilques Lindez, che l'ha scritto nel suo commentario, e Alonso Schekel, che era un gran musicista, suonava il pianoforte, eccetera, avrebbe detto, l'autore di Sapienza non è uno che capisce di musica. No? Devo dire onestamente che un mio collega di Palermo, che si chiama Rosario Pistone, che insegna il Nuovo Testamento, ma è anche musicista, è un padre domenicano, ha studiato tutti gli stilemi della musica del periodo, in epoca ellenistica, e ha scoperto che non solo questo sa di musica, ma ne capisce fin nelle midolla. E per questo che usa questa analogia musicale. Noi non abbiamo tempo, ma qui si parla di tono, eccetera. Vi dirò qualcosa poi alla fine. Adesso questo è semplicemente un aperitivo, prima del pranzo. E uno che potete leggere questo articolo, se non l'avete il libro vi mando io un'email, nel volume che io con Don Giuseppe Bellì abbiamo curato sul libro della Sapienza. Il creato e la lira. Quando lui disse, vi sto facendo una confessione, ma sono tutte e due le persone che adesso cito, sono carissimi amici. Quando Rosario lesse questo testo a un convegno, il padre Gilbert a me mi disse, Angelo, questo è pazzo. È stata la prima impressione che ha avuto, no? Questo è pazzo. Mi ha detto, non invitarlo più. L'anno dopo, a Lovagno, a un convegno, eravamo insieme a Lovanio, io e pare Gilbert l'ha citato nella sua relazione. No? Non solo si è convinto, è che noi non sappiamo niente della musica in epoca ellenistica. Allora, per questo già vi do un'indicazione bibliografica, se vi interessa davvero conoscere il mondo ellenistico tout court, provate a leggere, mi pare che sia il volume 9 della storia della cultura greca di Bianchi Bandinelli. C'è un volume dedicato all'ellenismo, ma non semplicemente dal punto di vista politico, eccetera, questo ci sono tantissimi libri in giro, ma dal punto di vista, per esempio, delle arti. Dal punto di vista della musica, della medicina, eccetera. E lì è una miniera, un tesoro di dati che non sempre ci servono per capire il libro della Sapienza, che però possono diventare uno strumento buono per leggere libri del giudaismo alessandrino, per capire anche Filone, per esempio, eccetera. Io, per esempio, non sto citando nulla di Filone, ma parlando degli empi, vi potrei dire che gli empi di cui parla Sapienza sono gli empi di cui parla Filone, no? Ma lì si apre un altro mondo che non riguarda solo l'ellenismo, riguarda il giudaismo poi alessandrino, di cui il libro della Sapienza è una delle testimonianze. Poi c'è Filone che segue altre strade, no? Una via più allegorica, eccetera, in cui anche lì c'è una rilettura della Bibbia, ma per strade, per ermeneutiche, diverse da quelle del libro della Sapienza. Allora, da questo testo ripartiremo per fare un breve commento anche dal punto di vista sintattico e poi dirò qualcosa per concludere sulla magia e sui misteri. il riferimento del Libro della Sapienza ai misteri, per esempio alla figura di Iside. Iside. Spesso si parla della Sofia pensando a Iside. Va bene, grazie.